Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Un cordiale saluto e bentrovati a Chiese in diretta da Luisa Nitti e Corinne Zaug. Buona domenica e buona festa della mamma.
La nostra trasmissione si apre con un contributo su Charles de Foucault, per il quale si attende a breve la canonizzazione.
Proseguiremo poi con una singolare passeggiata con il professor Daniele Garrone. Andremo alla scoperta della Roma eretica, sulle tracce di gruppi dissidenti e marginali che spesso nella storia hanno pagato con la vita le loro scelte.
Nulla di tutto quello che ha sperato, progettato e sognato si è avverato. Nessuno degli obiettivi che si è posto Charles de Foucault è stato raggiunto.
Eppure Papa Francesco ha ripreso la sua spiritualità a modello dell'enciclica Fratelli Tutti.
Ne parliamo con il vice postulatore della causa di canonizzazione, padre Andrea Mandonico, Anna Pozzi del PIME di Milano e l'islamologo Paolo Branca.
Guardando alla vita di Charles de Foucault con occhi solo umani, si può dire che fu una ininterrotta serie di delusioni e fallimenti. Rimasto orfano a 6 anni, rifiutò di diventare quello che famiglia, rango sociale e circostanze di volta in volta gli imponevano. Alla fine trovò nell'infinita distesa di sabbia del deserto algerino quello che per tutta la vita aveva cercato, quel nulla che gli ha permesso di vivere tutto in Dio. Voleva fondare un ordine religioso, desiderò ardentemente avere anche solo un unico compagno con cui condividere la sua estrema condizione di vita. Non ci riuscì. Questo suo sogno si realizzerà soltanto dopo la sua morte, avvenuta il 1 dicembre del 1916, quando venne ucciso quasi accidentalmente durante un assalto di predoni in quel deserto algerino che aveva scelto per dimora. Oggi i piccoli fratelli e le piccole sorelle di Gesù, che vivono in mezzo agli ultimi secondo la regola da lui lasciata, sono circa 13.000 in tutto il mondo e a giorni Papa Francesco comunicherà la data della canonizzazione di quest'uomo dal percorso personale e spirituale così radicale e tortuoso. Padre Andrea Mandonico, autore di diversi libri su Fratel Carlo di Gesù, come ad un certo punto iniziò a firmarsi Charles de Foucault, ne ha portato avanti la causa in qualità di vice postulatore. Che cosa questa vita apparentemente fallita da loser, come oggi si dice, ci racconta?
Secondo me Charles de Foucault non è un santo fallito, ma è piuttosto un santo della classe media. Papa Francesco parla dei santi della classe media pensando alla gente comune che vive la sua vocazione ricevuta. Così anche Charles de Foucault ha vissuto la sua vocazione ricevuta. L'unico particolare importantissimo è che ha ricercato questa vocazione durante anni e anni e anni.
Una vocazione a lungo cercata dunque, infine trovata anche grazie all'accompagnamento, per lo più via lettera a causa delle distanze, di padri e madri spirituali, tra cui sua cugina Madame de Bondy e l'abbé Henri Huvelin.
Dopo essersi convertito nelle mani dell'abbé Huvelin, dice: come ho capito che Dio esisteva, ho capito anche che non potevo non vivere per lui. Per Charles significa farsi monaco, quindi entra dai trappisti e per 7 anni vive la vita trappista. Poi si accorge che quella non è la sua strada, ne esce e va a Nazareth a vivere la vita di Gesù a Nazareth.
Da Nazareth, dove vive da domestico presso il monastero di Clarisse, e dopo essere stato ordinato prete nel 1901, partirà alla volta del Sahara, dove infine si stabilirà a Tamanrasset nel deserto algerino. Anna Pozzi, giornalista e saggista presso il Centro Missionario del PIME a Milano, si è recata diverse volte in questi luoghi che le hanno svelato qualcosa di più sulla vita di quest'uomo.
A Tamara 7 sono due luoghi simboli della presenza di Charles de Foucault, sono il Borge, questo piccolo fortino che lui aveva costruito per proteggere le poche famiglie di Tuareg che abitavano in quella zona e che però non ha protetto lui perché è stato ucciso proprio lì dentro da dei predoni, e poi la Fregatta, che era il suo primo eremo, che è una specie di parallelepipedo, no? Che un tempo era proprio come una nave incagliata nel nulla delle sabbie del deserto e che adesso è immerso, un po' soffocato dalle case, insomma, di questa grande città un po' disordinata e polverosa. Sono comunque dei luoghi che continuano davvero a parlare di lui, a parlare delle sue scelte, a parlare della sua radicalità, a parlare della sua essenzialità, proprio per dove si trovano, proprio per lo spirito con cui Charles de Foucault li aveva creati, li aveva costruiti, luoghi di solitudine ma anche di incontro, di possibilità di dialogo con i Tuareg.
Eh sì, i Tuareg, questi nomadi del deserto a cui consacrò l'ultima parte della sua vita e di cui ha illustrato la lingua e la poesia, e con i quali ha sperimentato l'incontro con l'altro, il diverso da sé per colore, religione, costume, ma comunque sentito come profondamente fratello. Ci aiuta a comprendere questo aspetto della spiritualità di Charles de Foucault Paolo Branca, docente di islamistica all'Università Cattolica di Milano.
La spiritualità di Charles de Foucault è particolare perché è una persona che è andata a vivere in mezzo a loro e a condividere il loro modo di vita proprio nel deserto, tra l'altro riprendendo l'antichissima tradizione dei padri del deserto, che sono stati i primi monaci della cristianità, che tra l'altro non vivevano in comunità ma proprio in perfetto isolamento, come ha fatto a lungo lui.
Geografo appassionato in età giovanile e da sempre attento e attratto dai paesi e dalle popolazioni dell'Africa, Charles de Foucault resta affascinato da questi uomini blu che sono diventati i suoi nuovi vicini, il suo prossimo.
Partendo da una posizione assolutamente non religiosa, forse di avventuriero, di ricercatore, che però poi è sfociata in una vocazione addirittura missionaria, tra virgolette, però non proselitista, ecco, quindi ha anticipato questa forma di testimonianza con la propria presenza piuttosto che di predicazione e di tentativo di conversione.
Aspetti questi della spiritualità di Charles de Foucault che sono confluiti anche nell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, come spiega padre Andrea Mandonico, vice postulatore della causa di canonizzazione di Charles de Foucault.
Da quando è stato eletto Papa abbiamo scoperto che conosce Fratel Carlo in maniera proprio profonda. Lo cita, lo dà come esempio sia ai preti che ai laici che alle famiglie. Allora sono andato un po' più a fondo e ho scoperto che quando era arcivescovo in Argentina conosceva molto bene i piccoli fratelli di Gesù, aveva predicato loro degli esercizi e quindi attraverso di loro ho conosciuto Fratel Carlo e lo apprezzo e lo stimo molto.
Una figura che dunque attraversa, accanto a quella di Francesco d'Assisi, tutta l'enciclica Fratelli Tutti, ma di cui si trova traccia anche nel documento sulla fratellanza umana sottoscritto ad Abu Dhabi tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar. Anche qui il termine fratellanza si ripropone, un termine che, spiega Paolo Branca, non è automaticamente sinonimo di pace.
Fratellanza è un termine comunque che non va troppo edulcorato, secondo me, perché la Bibbia e il Corano ci dicono che il primo omicidio è quello di un fratello che uccide un fratello. Quindi la fratellanza è una condizione di cui bisogna anche diventare capaci, degni, perché i fratelli non sempre... Abbiamo in italiano fratelli coltelli, parenti serpenti, insomma, non può essere data per scontata. È il disegno che Dio ha su di noi, ma che non sempre siamo capaci di vivere adeguatamente.
Ora, non appena il Covid lo permetterà, questo uomo mite che sperimentò sulla sua pelle le dolcezze ma anche le asperità del suo farsi fratello, sarà proclamato santo da Papa Francesco.
Una passeggiata nella Roma eretica è il percorso che vi proponiamo adesso. Il teologo e pastore valdese Daniele Garrone ci guida in un percorso sulle tracce della Roma eretica, nei luoghi di chi ha pagato un prezzo molto alto per avere creduto diversamente. Il servizio è di Gael Kurtens.
Come belle c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle faste già, sotto celle di Roma.
Roma non è soltanto la città dei papi e delle basiliche, delle scale sante e delle edicole mariane. Accanto alla Roma più clericale ce n'è una, meno vistosa, degli eretici, la Roma dei gruppi marginali e dei dissidenti. Daniele Garrone, docente alla Facoltà Valdese di Teologia a Roma, ci porta a visitare i luoghi dei diversamente credenti e ci racconta le storie di coloro che hanno pagato e a caro prezzo a motivo del loro credo. L'appuntamento è a Piazza Cavour, nel quartiere Prati, a pochi passi dal Vaticano. Prima tappa di questo percorso è il Tempio Valdese, costruito poco più di un secolo fa in un insolito stile arabeggiante. Entriamo.
Professor Garrone, ma questo è un gioiello del Liberty Romano?
Sì, normalmente le chiese riformate sono completamente grigie e spoglie. Qui invece si vedono un sacco di colori e di decorazione. Alcune sono motivi geometrici, appunto artistici, ma ci sono anche delle vetrate con delle immagini. Tradizionalmente i riformati erano avversi all'uso religioso delle immagini, ma qui si disse: se le immagini sono illustrazioni di versetti biblici, come vediamo sulle vetrate, perché no?
Qui su questo pulpito riconosco due facce, c'è Martin Lutero e Giovanni Calvino, i due riformatori.
Sì, e poi sui due fianchi del pulpito, singolarità un po' eretica, detto fra noi, ci sono invece Arnaldo da Brescia e Girolamo Savonarola. Lutero e Calvino rappresentano insieme la Riforma. Qui c'è una visione ecumenica all'inizio del XX secolo, quando luterani e calvinisti non si erano ancora riconciliati come faranno più tardi. E questi due volti vogliono dire questo. Noi vogliamo rappresentare la Riforma protestante, cioè quella voce che dal XVI secolo l'Italia non ha potuto ascoltare, che è stata rimossa o repressa, noi vogliamo far sentire quella voce. Invece Arnaldo da Brescia e Girolamo Savonarola sono un po' la risposta ad una possibile obiezione. Sì, vabbè, voi volete far parlare Lutero e Calvino, ma noi qui siamo in Italia, in fondo Lutero e Calvino rispondono a bisogni religiosi del centro e nord Europa. Risposta: non è vero. In Italia, prima di Lutero e Calvino, ci sono stati dei monaci, dei cattolici come Savonarola e Arnaldo da Brescia, che anche loro volevano una riforma della cristianità esistente, ma sono tutte e due stati emarginati, anzi sono finiti male.
La prossima tappa della nostra passeggiata sulle tracce degli eretici ci porta sul lato opposto di Castel Sant'Angelo. Mentre attraversiamo il suggestivo Ponte Sant'Angelo, con a destra la vista sul cupolone di San Pietro e a sinistra sul Palazzo di Giustizia, chiedo al professor Garrone di spiegarmi meglio il concetto di eresia.
Si definisce eresia una posizione difforme da quella maggioritaria o normativa nel gruppo a cui si appartiene. Nella storia dell'Europa questi conflitti e queste difformità di visioni hanno avuto dei tratti sanguinosi, perché fino all'apparizione dello Stato moderno, cioè dell'idea che l'autorità pubblica, lo Stato, non si pronuncia in materia di verità con la V maiuscola, ma fino a quel momento la difformità religiosa o l'opposizione alle posizioni dominanti era anche un crimine perseguibile penalmente, un reato che andava punito.
Attraversato il ponte, nel luogo dove oggi sul Lungotevere sorge una chiesa evangelica metodista, arriviamo nel luogo dove gli eretici venivano bruciati sul rogo. qui venne bruciato nel 1569 il pastore Francesco Cellario, rapito a Morbegno in Valtellina e consegnato all'Inquisizione romana. E proprio qui, alcuni anni prima, fu giustiziato anche un pastore valdese arrestato in Calabria.
Professore, quindi era qui il luogo del rogo?
Più o meno, in questo spiazzo, che non era distante dalle carceri pontificie di Tordinona, per cui divenne uno dei più usati luoghi di esecuzioni capitali. Qui vennero impiccati, poi arsi vivi, decine e decine di personaggi che erano stati accusati di essere eretici o di essere blasfemi. Tra di essi ci fu anche il pastore valdese dei Valdesi di Calabria, Giovan Luigi Pascale, che fu arso qui, impiccato e arso nel 1560. Lui, piemontese, era sceso in Calabria per essere il pastore dei Valdesi che in alcuni villaggi erano vissuti in clandestinità, ma avendo sentito parlare della riforma volevano aderirvi. Questo suscitò l'attenzione delle autorità, Pascale fu arrestato, portato a Roma, processato dall'Inquisizione, condannato come eretico e giustiziato.
Il nostro percorso prosegue, per così dire, da rogo in rogo. Attraversando la meravigliosa piazza Navona ci dirigiamo verso Campo dei Fiori, dove fu giustiziato un altro eretico, oggi simbolo della libertà di pensiero.
Siamo in Campo dei Fiori, professore, davanti al monumento di Giordano Bruno, un altro rogo eccellente della Roma papalina.
Sì, siamo sul luogo di un altro rogo, qui il 17 febbraio 1600, venne bruciato sul rogo Giordano Bruno, frate domenicano, mente geniale, filosofo, attraversò tutta l'Europa in una continua peregrinazione, sviluppò delle teorie inaccettabili per la cristianità d'allora, l'identità tra il Dio infinito e il mondo infinito, rifiutò fino all'ultimo di ritrattare le sue tesi e per questo finì sul rogo. Giordano Bruno, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, divenne il simbolo dell'anticlericalismo e dell'opposizione al Papa, tant'è che il monumento che qui venne inaugurato nel 1889 fu promosso da associazioni di studenti romani e furono persino raccolte delle firme in tutta Europa per sostenere questo monumento come simbolo della moderna libertà di pensiero, della tolleranza e dell'opposizione al Papa e al clericalismo.
Professore, in uno di questi medaglioni sotto Giordano Bruno si riesce a vedere un piccolo Martin Lutero.
Sì. La maggior parte dei passanti non si accorgono neanche che sotto il mento di Vanini, un altro eretico giustiziato, c'è una piccola faccia di Lutero. Pare che la posizione di questo volto di Lutero fu una sorta di colpo di mano di Ettore Ferrari, il progettista di tutto il monumento. Ferrari evidentemente interpretava Lutero come il più acerrimo avversario del papato. Credo la sera prima della fusione di questi oggetti di bronzo andò dal responsabile del getto del monumento e gli disse di mettere anche la faccia di Lutero.
Campo dei Fiori, in pochi minuti, giungiamo al ghetto ebraico di Roma, dove ogni pietra racconta una storia secolare, se non millenaria, dal portico d'Ottavia dell'antica Roma alla sinagoga, eretta ai primi del Novecento sul Lungotevere.
Professore, gli ebrei a Roma esistono da molto più tempo dei cristiani.
Sì, sappiamo di una cospicua presenza ebraica già in epoca precristiana, soprattutto a Trastevere, però fino a un certo punto gli ebrei hanno potuto vivere praticamente in tutta la città di Roma. Il ghetto, l'istituzione del ghetto 1555, vuol dire che da un certo punto in poi tutti gli ebrei sono costretti a vivere in un unico quartiere reclusi, veniva chiamato il Serraglio. E questo perché? Perché per tutto il Medioevo l'esistenza degli ebrei da parte del cristianesimo trionfante era stata interpretata in questo modo. Come mai tutti i popoli diventano cristiani e gli ebrei, dai quali veniva Gesù, dai quali ereditiamo le scritture, invece sono gli unici che rimangono diversi e sono dispersi in tutto il mondo. L'ideologia era questa, la dispersione degli ebrei è il castigo divino per il loro rifiuto di Cristo e quindi in un certo senso la presenza ebraica deve essere conservata per svolgere una funzione nel mondo cristiano. E qual è questa funzione? Veniva definita come quella di essere il popolo testimone. Testimone di che cosa? Del giusto giudizio di Dio su di loro e, si diceva, della nostra verità. Dunque, il ghetto che nasce qui nella città papale di Roma e poi si estende in tutto lo Stato Pontificio e anche altrove, se vogliamo, è il proseguimento di questa idea. Gli ebrei ci sono ancora, tutti li devono vedere, ma appunto devono condurre una vita di umiliazione e questa vita di umiliazione deve servire da illustrazione del giusto trionfo della Chiesa e della cristianità.
Ci spostiamo poche decine di metri verso il Tevere, dove il professor Garrone mi rende attenta ad una particolarità davvero curiosa.
Sulla facciata di questa chiesa cristiana, San Gregorio della Divina Pietà, c'è una cosa singolare. Si vede una scritta in latino e in ebraico. È un versetto della Bibbia dal profeta Isaia che dice, è Dio che parla, ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri, verso un popolo che mi provoca sfacciatamente. Questa scritta era stata messa di fronte a una delle porte del ghetto ed era collegata ad uno dei tanti tentativi di conversione degli ebrei. L'idea è molto chiara. Cioè voi ebrei che siete nel ghetto e che ne uscite la mattina per esservi di nuovo rinchiusi la sera, vi chiedete perché non possiamo essere come gli altri? E la scritta voleva dire, la risposta è nelle vostre scritture. È perché voi percorrete la via sbagliata e vi ostinate in essa, ma Dio tende le mani supplichevole verso di voi e vi aspetta. Dove potete trovare questo Dio che vi aspetta? Dentro a questa chiesa cristiana, se vi convertite.
Ci furono dei casi?
No, le conversioni non furono molte, ricordo una dozzina nel decennio o poco più che la scritta fu affissa su quella chiesa, però per tutta la storia del ghetto periodicamente venivano organizzate delle prediche obbligatorie per gli ebrei e un sacrestano o qualcuno ispezionava gli ebrei prima che entrassero in chiesa per essere sicuri che non si fossero riempiti le orecchie di qualcosa per non sentire e addirittura c'era chi con un lungo bastone reprimeva i distratti.
Professore, questa piazza fu teatro di un momento drammatico, tragico della storia recente, insomma la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, nella loro bimillenaria storia gli ebrei di Roma non conobbero soltanto le vessazioni, le umiliazioni, le discriminazioni del ghetto, ma anche la Shoah. Qui, intorno al 16 ottobre 1943, cominciò e fu portato a compimento un rastrellamento della Gestapo che alla fine portò alla deportazione direttamente verso i campi di sterminio di 2091 ebrei romani, pochissimi dei quali tornarono. E la cosa che bisogna assolutamente ricordare è che questa tragedia non fu soltanto dovuta all'intervento delle SS, della Gestapo, dei nazisti, ma si avvalse anche della collaborazione dei fascisti italiani e sempre di più appare chiaro che molti degli ebrei che furono vittime di questi rastrellamenti erano stati denunciati anonimamente da vicini che avevano pure ricevuto del denaro per queste denunce. Poi ci furono molti che nascosero e aiutarono gli ebrei, ma insomma l'Italia fascista collaborò con i nazisti e ci furono degli italiani delatori.
Tornando sui nostri passi, riattraversando il ghetto ebraico, il nostro sguardo si ferma sulle numerose pietre d'inciampo disseminate sui marciapiedi, con i nomi delle persone assassinate nei campi di sterminio, piccoli monumenti della memoria collettiva affinché non si dimentichi. Grazie, professor Garrone, per questa passeggiata decisamente diversa dai consueti percorsi turistici romani.
Siamo in chiusura della puntata di Chiese in diretta. Prima di lasciarci, due appuntamenti televisivi. Per la festa dell'Ascensione, la RSI trasmette in diretta il culto e la messa in Eurovisione.
Iniziamo dal culto, giovedì 13 maggio, culto evangelico, in diretta dalla Tituskirche di Basilea, su RSI La 1 alle ore 10. La pastora Monica Wittmer parlerà nella sua predica del rapporto tra ciò che è terrestre e ciò che è celeste, tra il tempo e l'eternità. Il culto sarà commentato in italiano da Paolo Tognina.
E poi la messa a seguire alle ore 11, sempre su RSI La 1, con il commento in italiano. La celebrazione è trasmessa da Bruges in Belgio ed è presieduta dal vescovo Monsignor Lod Hertz.
Con questi annunci è tutto, la trasmissione si chiude qui. Ringraziamo il tecnico Luca Pelli che ha lavorato con noi oggi in studio.
Da Luisa Nitti e Corinne Zauk vi giunga l'augurio di una serena domenica.